Non mi sento la rassegna stampa di Spezia e poi vado a lavorare. Forse.
24 mattino. I stayed in one place which you loved. Gotta get on the run again. I saw the one thing that I want. Help me get out of bed. Riguardo alla xylella, vogliamo dire che la responsabilità è soprattutto della politica italiana, che quando l'Unione Europea dava i primi avvertimenti sulla xylella dicendo dovete estirpare questi ulivi ammalati, erano saltati sui complottisti 5 Stelle e Lega a dire l'Unione Europea vuole che distruggiamo il nostro patrimonio.
Sì, beh, ci ha messo una bella mano anche il presidente della Regione Puglia Emiliano su questa cosa qua, caro ascoltatore. Mi pare che la vicenda della xylella sia un disastro, come dicevo, politico, culturale, di cultura scientifica, di qualsiasi tipo, un disastro agricolo naturalmente, un disastro che riguarda la produzione italiana, è una rappresentazione, mi sembra, eccellente di una serie di questioni che affliggono il paese. Poi chiaro, ci sono anche gli episodi di costume, mi ricordo quel senatore 5 Stelle, se non vado errato, senatore o deputato, che si era incatenato o aveva preso la residenza, no, ecco, me la ricordo meglio adesso, aveva tentato di prendere la residenza sul suo ulivo, sul suo campo, adesso non mi ricordo, per non farlo abbattere, perché a quel punto non lo potevano abbattere, una cosa, che ridicolaggini. E poi siamo così, il dato che vi abbiamo consegnato prima, 21 milioni di ulivi abbattuti, 21 milioni di piante, e ne sono state rimpiantate 3 milioni, ma che disastro pazzesco è!
Ci sono molti studi che raccontano di come l'utilizzo comunque di strumenti, che siano tablet o che siano cellulare, in una certa fascia di età creino più facilmente dei danni legati all'apprendimento. Poi sul fatto dell'utilizzo e dell'educazione della famiglia è vero, però è anche vero che si apre una porta più difficilmente controllabile anche dalle famiglie che educano nel modo migliore.
Ecco, questo mi sembra un ragionamento più rotondo, per così dire, dell'ascoltatrice, se mi posso permettere, naturalmente, nella mia posizione, ed è un punto di riflessione, certamente. Ripeto, io conservo un certo grado di perplessità, perché poi certo c'è il ruolo educativo della scuola, ma il ruolo è molto della famiglia, sapete, e dell'esempio. Come sapete perfettamente, come sanno tutti coloro che hanno dei figli, molto conta l'esempio, e se tu passi 4 ore della tua giornata, del pomeriggio o della sera, quando ci sono i figli, là a toccare il cellulare, a guardare cosa succede, alla mail arrivata, WhatsApp, che tu dica che stai lavorando, che tu dica, poco importa, è quello che vedono. E poi se esiste veramente un'addiction, e su quello si può ragionare, molti sostengono che non è vero, nasce anche da questo.
Il telefonino non può essere usato anche per la didattica, perché comunque i ragazzi poi ne fanno un uso improprio. Ecco perché allora si taglia la testa al serpente, così non ci sono distrazioni in classe.
Benissimo, però lo si dica esplicitamente, si dica: guardate, non siamo in grado di controllare l'utilizzo che fanno i ragazzi del cellulare in classe, perché non sappiamo se glielo diamo per la didattica, che cosa ci fanno poi, non siamo in grado, e quindi lo togliamo per quel motivo, cioè non si adduca la questione diario, cose, eccetera, eccetera, su, dai, o altro. Comunque adesso ci veniamo con un paio di commenti a questa cosa qua, che come ovvio scatena il dibattito. Seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, giovedì 11 luglio, alle 7:23 minuti e 22 secondi, Carmelo Lauricelli in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione, al microfono sempre Simone Spezzi, e voi, se vorrete, al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. L'apertura del Sole 24 Ore sull'auto elettrica che ha tirato in freno l'industria automobilistica, alle prese con una frenata delle vendite di veicoli elettrici, fenomeno annunciato, soprattutto europeo, a che fare con la fine di una fase iniziale in cui i consumatori più abbienti, scrive Il Sole, hanno sposato la causa delle auto a batteria. E cioè, quindi chi se la poteva permettere l'ha comprata, adesso esaurita quella prima fase che viene definito in gergo, come vogliamo dirlo, aziendale, quella degli early adopters, cioè quelli che adottano una tecnologia per primi, quelli che la prendono per primi, e beh, si sta esaurendo questa prima fase della curva e c'è un rallentamento che mette in difficoltà anche i produttori di batterie e a ioni di litio. Il Sole 24 dà anche spazio alla missione cinese sul lato oscuro della Luna, alle intercettazioni e al settore delle macchine utensili, un settore importantissimo per il nostro paese dal punto di vista anche dell'export, ma non solo, che si trova in rosso dal punto di vista degli ordini per il ritardo degli incentivi, cioè il famoso decreto transizione 5.0 del quale più volte abbiamo letto qua sul Sole 24 Ore, che doveva arrivare, è arrivato un po' troppo tardi e quindi di fatto gli ordini si sono fermati perché le aziende non sapevano se come avrebbe funzionato. Il Sole 24 Ore apre, apre con Redditometro, il titolo forte sul Redditometro, addio stop agli spioni fiscali, anche se il titolo di apertura propriamente detto è sulla NATO, il messaggio a Putin, pronti caccia per Kiev, ed è quello su cui apre il Corriere della Sera. La NATO invia gli F-16 a Kiev, La Stampa, la NATO alza il tiro, gli F-16 a Kiev, Avvenire, più armi, più debiti. Questo è il tema. E La Verità invece apre con una sentenza, e ve ne darò conto, un pezzo di Camilla Conti che ci racconta di questa sentenza che suona più o meno così: lo Stato non paga, il giudice lo perdona. E adesso vedrete perché mi pare discretamente interessante. Addio all'abuso d'ufficio e bavaglio, giustizia anche qua, il favore di Nordio a politici e corrotti, l'apertura di Domani, più morbido il Messaggero, stretta sulle intercettazioni, cancellato l'abuso d'ufficio, giustizia abolito l'abuso d'ufficio, il Quotidiano Nazionale festeggia per così dire il Foglio, meno reati evanescenti, più limiti alla gogna, ribellarsi a una Repubblica fondata sullo strapotere delle procure si può, viva la riforma Nordio, bravo ministro, festeggia anche il Riformista, l'Unità lo accusa di timidezza, riformettina della giustizia e decreti sicurezza, altro che fascisti, era meglio Mussolini addirittura, Sansonetti, che cosa dice? L'abuso d'ufficio ora è illecito, Gratteri regalo ai potenti, il titolo del Fatto Quotidiano, anche se l'apertura vera e propria su Cortina, le Olimpiadi del Tengo Famiglia, figlio di La Russa, sorella di Presta, nipote di Draghi, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, il governo scuda tutti i manager dalle indagini ed esplode Parentopoli, il capo delle risorse umane che dice in un'intercettazione: non so cosa fa La Russa Junior. Allarme democratici, è Libero, l'apertura di Libero, eurodeliri progressisti, giallorossi insistono, patrimoniale, esplode l'antisemitismo, ma Perelli la sinistra non c'entra. E il Manifesto, un titolo sfrontato, è il titolo dedicato a Emmanuel Macron, non ha vinto nessuno, con una lettera ai francesi Macron si rimette al centro, prova a sbarrare la strada al nuovo fronte popolare. La questione cellulari, lo stop di Valditara all'utilizzo in classe, alle elementari, alle medie per la didattica, di questo si parla, è una ricetta che non funzionerà, secondo Valentina Petri, che ne scrive sulla Stampa e dice... E dire che la scuola avrebbe l'ingrato compito, tra gli altri, di insegnare a utilizzare la tecnologia in modo responsabile, responsabilizzare gli studenti, guidarli nel dedalo delle tecnologie utili, inutili o pericolose, stabilire regole, orari, insegnare l'autonomia, fissare paletti, quella è una sfida. Perché fare della scuola una bolla passatista in cui non entrano per regio decreto le cose che ormai fanno parte della vita quotidiana è uno slogan bellissimo, a costo zero e di sicuro impatto. Ma è troppo semplice. E se c'è una cosa che la buona vecchia scuola insegna è che la via più semplice è raramente quella che porta al risultato più efficace e duraturo, anzi è quella che da sola non funziona mai. Di diversa opinione Stefano Zecchi, nel suo editoriale in prima pagina sul Giornale, dove mette insieme la decisione sul telefonino, ma anche i provvedimenti in aula, il voto in condotta che diventa decisivo, appunto, che se non si ha almeno il 7 non si verrà ammessi all'anno successivo, con il 6 lo studente dovrà fare un elaborato di educazione civica, eccetera eccetera. E dice questo: provvedimenti inutili? No, sono importanti per restituire il decoro alla scuola, provvedimenti che con molta semplicità sottraggono lo studente al suo isolamento e lo riportano all'interno della comunità. Una piccola sfida alla tecnologia: i cellulari usati durante le lezioni distraggono e non fanno partecipare lo studente alla vita di classe. Due opinioni diverse, come sentite. La storia più bella che ho trovato oggi sui giornali la scrive Camilla Conti a pagina 11 della Verità. Ed è la storia di una decisione della Corte di Cassazione che riguarda un'azienda che si occupa tra l'altro di intercettazioni, fornisce impianti usati per effettuare intercettazioni ambientali a procure e tribunali e quindi ha un rapporto normalmente con il pubblico, no? Io so quanti imprenditori e quante partite IVA ci sono all'ascolto che hanno a che fare con il settore pubblico, e le cose sono parzialmente migliorate negli ultimi anni e hanno fatto un'immensa fatica a farsi pagare nei tempi previsti. La storia è questa. Nel 2009 l'Agenzia delle Entrate notifica una cartella esattoriale alla Servizi Tecnici con sanzione di interessi conseguenti al ritardo del pagamento del primo e secondo acconto IRES, importo complessivo 113.000 euro. L'azienda dice: il ritardo nel pagamento degli acconti è dovuto all'inadempienza della pubblica amministrazione, cioè questi non ci hanno pagato e quindi io non ho i soldi da darti per l'acconto. Si fa primo grado, secondo grado, danno ragione all'azienda, si arriva in Cassazione. L'Agenzia delle Entrate presenta una memoria nella quale dice, mi pare anche con un certo grado di sfrontatezza, il contribuente non ha affatto dimostrato né allegato l'impossibilità di fronteggiare la difficoltà con altre misure, la richiesta di un mutuo ad esempio. L'Agenzia delle Entrate ti dice: beh, non puoi perché io stesso Stato non ti pago, fai un mutuo, solamente il mutuo costa. La società ribadisce che all'epoca in cui è maturato il termine per il versamento degli acconti si era registrato un sistematico e grave ritardo nei pagamenti da parte della committente pubblica amministrazione e dice: per questo no, vi chiedo, per così dire, clemenza. Cosa dice la Cassazione? Qua veniamo al cuore. Nel caso di specie non ricorre alcun evento imprevedibile, essendo il ritardato pagamento della pubblica amministrazione un fenomeno ricorrente ed essendo onere dell'imprenditore predisporre quanto necessario accantonamenti mutui per poter versare il dovuto all'erario, pur in presenza di significativi ritardi della pubblica amministrazione nella corresponsione anche di cospicui importi. Cara Servizi Tecnici SRL, ti sta dicendo la Cassazione, sei un suddito e comportati da tale. Questa è più o meno la sostanza. E quindi lo Stato ti paga quando vuoi e tu devi aspettarti che lo Stato ti pagherà quando vuole e quindi metti da parte i soldi, cara Servizi Tecnici SRL. E a proposito di giustizia, c'è la storia di una Cassazione, una sentenza di Cassazione attesa, la sentenza per Gabriele Elia, ex assessore di Cellino San Marco, racconta il Riformista pagina 4 con Francesca Sabella, da 10 anni sotto processo per una presunta corruzione da 1.000 euro. 10 anni, ragazzi, 10 anni, ma si può? Siamo dentro una storia che ha dell'incredibile, scrive Francesca Sabella, che il Riformista ha già raccontato, perché c'è un arresto con mitra e elicotteri all'alba, mentre mancano le prove a sostegno di una richiesta di condanna così pesante. 6 anni e 6 mesi in primo e secondo grado mancano del tutto, ma la cosa più grave è che il PM lo accusò e arrestò, fa parte della sezione della Cassazione che lo giudicherà, cioè non fa parte di quel collegio, però fa parte di questa sezione. Comunque tutto rinviato, deve essere... avrebbe dovuto decidere ieri la Cassazione, tutto rinviato al 13 novembre per lo sciopero delle camere penali contro la situazione delle carceri. Un altro po' di giustizia, ma dopo la pausa.
24 mattino.
Allora, molto rapidamente, poi come sempre ci torneremo con il nostro Paolo Mieli su quello che succede dal lato del vertice della NATO, quello che Alberto Simoni, corrispondente da Washington della Stampa, a pagina 3, definisce il cambio di passo per evitare lo stallo, ossia dice Mosca può resistere per 4 anni, cioè non lo dice Alberto Simoni, naturalmente è quello che pensa la NATO. La Russia ha trasformato la sua macchina produttiva in economia di guerra, conta sul sostegno costante della Cina, riceve armi, droni e munizioni da Iran e Corea del Nord e può reclutare migliaia di uomini al mese, rimpolpare così le fila dell'esercito. E in queste condizioni Mosca ha la possibilità di reggere il conflitto ancora per 3 o 4 anni. E questo è il quadro che un alto funzionario della NATO consegna a un gruppo di reporter a margine del summit di Washington, ed è questa la fotografia che ha spinto l'alleanza ad accelerare la consegna di armi, a rafforzare l'industria militare e promettere un impegno su larga scala, lunga durata e di qualità per l'Ucraina. E questo è il quadro nel quale matura la decisione di accelerare probabilmente l'arrivo degli F-16 e dei sistemi di difesa aerea. Segnalo, ne parlavamo già alle 6.30, ma per chi si fosse collegato solamente adesso, ascoltasse solamente questa parte, forse vale la pena ricordarlo che oggi, oltre alla fornitura di armi dall'Iran, dalla Corea e dalla Cina, e di tecnologie dalla Cina, quantomeno tecnologie dalla Cina, c'è anche l'aggiramento delle sanzioni. Oggi, diciamo, le scrive il Financial Times raccontando come le prime analisi del missile che ha colpito l'ospedale pediatrico di Kiev indicano la presenza appunto di componenti provenienti dall'Occidente, dagli Stati Uniti e non solamente dagli Stati Uniti. Sono tecnologie, come dicevamo, presumibilmente con un uso misto, cioè sono magari microprocessori che sono su altre cose, su tecnologie civili, e vengono utilizzate a scopo militare. Nel frattempo, sul fronte italiano qualche tensione tra alleati si registra, e questo è percepibile un po' da tutti i giornali, cioè proprio nelle ore nelle quali appunto Meloni e Tajani sono là a ribadire l'impegno nei confronti della NATO, la Lega dall'altra parte, non lo so, più armi si inviano più la guerra va avanti, parole di Matteo Salvini. Crippa, il vice di Salvini, dice non aumentare gli invii. Qua il pezzo riassuntivo di tutto questo, se lo vorrete, è quello di Claudia Voltattorni a pagina 5 del Corriere della Sera. L'aumento della spesa militare al 2% del PIL non piace neanche alle opposizioni. 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra bocciano. E questo è il quadro dal punto di vista della politica italiana. Vi risparmio per oggi tutte le cronache di Orbán. La sostanza di quello che è successo ieri è che è arrivato quello che qualcuno definisce una sorta di cartellino giallo, ma nessun provvedimento duro per quei giri che ha fatto tra Kiev, Mosca e Pechino. Ne parleremo poi alle 8.35. Continuando a montare, e come è prevedibile, ogni volta che arriva l'estate succede, la questione del cosiddetto overtourism, cioè le città nelle quali c'è troppo turismo. Tanto per darvi un'idea, o si ritiene che ci sia troppo turismo, tanto per darvi un'idea, a Venezia, lo trovate sulle pagine locali del Corriere della Sera, sul Corriere del Veneto, succede questo: con le pistole d'acqua i camerieri scacciano piccioni e gabbiani dai tavolini di bar e caffè. Un consigliere comunale ieri, Giovanni Andrea Martini, della lista Tutta la città insieme, ha detto prendiamo esempio da quei 3.000 che hanno manifestato a Barcellona spruzzando acqua sui turisti. Si tratta di una modalità pacifica e divertente con cui far capire quanto il turismo schiacci la vita dei residenti. E è stata una giornata ieri segnata tra l'altro dalla decisione del TAR che ha detto no al Comune di Firenze, in sostanza sul blocco degli Airbnb. Il TAR della Toscana certifica, scrive il Foglio in un pezzo molto duro nei confronti del del comune di Firenze, firmato da Carlo Amenta e Carlo Stagnaro. Il TAR della Toscana certifica che non c'è più alcun divieto di affitti brevi per gli immobili nell'area UNESCO di Firenze. La decisione del TAR, a dire il vero, se poi leggete all'interno, è stata presa per delle motivazioni formali, c'è stato un incrocio tra provvedimenti diversi in pratica. Però andiamo alla sostanza. Lo stop agli affitti brevi, sostengono Menta e Stagnaro, è una risposta sbagliata a un problema reale. È la straordinarietà di una città come Firenze ad attirare i visitatori che desiderano vedere di persona le meraviglie artistiche e architettoniche che hanno studiato sui libri di scuola o ammirato nei documentari in TV. Una simile domanda non può che stimolare l'offerta. Impedire di utilizzare a questo fine le case del centro ha l'unica conseguenza di rendere più costoso e difficoltoso visitare Firenze, con beneficio dell'offerta residua, per esempio gli alberghi, e con scorno dei turisti, specie quelli meno benestanti. Eppure il cosiddetto overtourism è una questione reale. Se esso non può trovare soluzione in un'arbitraria limitazione dei diritti dei proprietari, neppure si può negare che l'afflusso continuo di enormi masse di persone abbia degli effetti negativi sulla città e sui residenti. Questo è il pezzo ovviamente a Stagnaro, che poi entra in una serie di soluzioni possibili, ma poi vi dicevo, ne parleremo alle 8.35. Nel frattempo il TAR ha colpito il comune di Firenze anche su un altro fronte, lo racconta il quotidiano nazionale, o meglio la Nazione, a pagina 7. Sul fronte dei deori, anche questo interesserà tantissime persone, perché in un condominio in piazza Santa Maria Novella si sono ritrovati, racconta Pietro Mecarozzi, senza aver dato l'autorizzazione, un deor con tanto di ombrelloni a pochi centimetri di distanza da porta d'ingresso e Firenze e finestre. Così alcuni condomini hanno deciso di fare ricorso al TAR, che pochi giorni fa gli ha dato ragione, annullando il provvedimento impugnato, ovvero la concessione degli spazi esterni da parte del comune di Firenze. Il comune aveva dato l'autorizzazione, tra l'altro un'insegna nota, signor Vino, proprietà della società Calcedonia. Ebbene, il deor andrà tolto perché è troppo vicino alle porte e alle finestre del condominio. Niente male anche questa sentenza. Il traffico.
24 mattino.
È il nostro penultimo appuntamento prima della pausa estiva. Caro Fabio, buongiorno. Il nostro direttore del Sole 24 Ore, dell'agenzia stampa Radio Cor, Fabio Tamburini, eccoci. Ciao.
Caro Simone, la pausa la fai tu, io invece continuerò a essere puntuale il giovedì a quest'ora.
Onori e oneri.
Non imbrogliare le carte in tavola.
Hai voluto la direzione. Onori e oneri, caro. Va bene, caro Fabio, buongiorno.
Andiamo avanti.
Va. Senti, io partirei ovviamente dall'apertura del Sole 24 Ore, che è un'apertura dedicata all'auto elettrica che sta subendo una parziale frenata. Poi la cosa non riguarda tutti i produttori, naturalmente ne riguarda solamente una parte, però è un segnale, mi pare, interessante. Non il primo che riceviamo.
Caro Simone, ti correggo, non è una parziale frenata, è proprio una frenata. E d'altra parte ormai i numeri sono inequivocabili, l'ultima novità è quella della Volkswagen che ha tirato il freno, ci sono migliaia di lavoratori della Volkswagen che rischiano di essere messi fuori gioco. Insomma, i segnali ormai si moltiplicano, sull'auto elettrica è stato detto tanto, però poi alla prova dei fatti, quando uno la prende e poi dopo per andare da Milano a Roma c'è un problema e bisogna fermarsi per fare diciamo così, ricaricare l'auto elettrica.
Volevi dire fare benzina,
la batteria,
volevi dire fare benzina. Volevi dire, stavi per dire fare benzina, perché è l'istinto della combustione. Prego Fabio.
Quindi quando si fanno i conti l'auto elettrica è meno interessante di quanto appariva in prima istanza, e questo è un problema, e i consumatori hanno cominciato a dare segnali direi inequivocabili, di qui la frenata dei produttori di auto elettriche. Vedremo come va a finire. Certo, il problema c'è. Anche perché poi ci sono paesi più avanti nella installazione di colonie elettriche, altri più indietro. Insomma, quest'auto elettrica non sono tutte rose e fiori, certo. Il mercato se ne sta accorgendo.
Oh, tra l'altro con anche degli impatti negativi, naturalmente, ne racconta Sisi Bellomo, tutte quelle ipotesi di investimento nelle gigafactory che stanno un po' scemando, comunque stanno vivendo una qualche difficoltà, ma questo ovviamente anche perché il prezzo cinese è più competitivo, dazi o non dazi. Fabio, la fotonotizia del Sole 24 Ore oggi in prima è la capsula cinese, quella che è andata sul lato oscuro della Luna. Come mai?
È la conferma di quanto ormai abbiamo capito piuttosto bene, cioè che la nuova Cina è una Cina che sfida la leadership tradizionale degli Stati Uniti nelle tecnologie avanzate, e la sfida sta dando dei risultati dal punto di vista di Pechino fuori discussione. Ormai Pechino è all'avanguardia delle tecnologie avanzate e bisogna prenderne atto e capire che anche nel campo dell'high tech il pendolo si sta spostando da occidente a oriente. È meglio saperlo che non saperlo, e io accoppierei questa citazione che hai fatto con il titolo subito sotto. Noi oggi diamo conto del fatto che nei derivati, oibò, c'è una sorpresa: la prima nel mondo è l'India. Al secondo posto poi cosa c'è? Spunta un'altra sorpresa, il Brasile. Anche qui è un altro segnale, io credo molto significativo, del fatto che questo benedetto pendolo si sposta da occidente a oriente anche per quanto riguarda la finanza. Insomma, è un mondo che cambia e ripeto, meglio saperlo che non saperlo.
Certamente. Oh, a proposito di questa storia della Cina, se siete interessati, sono due pezzi interessanti in due pagine diverse del Sole 24 Ore. Uno è il pezzo di Leopoldo Benacchio che spiega perfettamente che cosa è successo e qual è l'avanzamento nel settore spaziale della Cina. Il secondo invece lo firma Patrizia Caraveo a pagina 10, che è una pagina dei commenti, quale racconta che dentro questa, cioè su questa capsula, c'è una tecnologia tutta italiana e che è in parte, se vogliamo, anche un successo italiano. Mi è tenuto un po' sotto traccia, perché poi i rapporti, no, con paesi di questo tipo sono sempre complessi. Fabio,
è la conferma che poi noi siamo bravi, certo. Troppo spesso facciamo finta di non accorgercene, ma noi dobbiamo essere orgogliosi di quanto di positivo sa esprimere l'impresa italiana. Troppo spesso facciamo finta di non saperlo, oppure non lo sappiamo davvero. Ma quando si dice che il paese, nonostante tutto, nonostante la burocrazia, nonostante le difficoltà, nonostante le evasioni fiscali, ma comunque riusciamo a essere all'avanguardia, è perché l'impresa sa conquistare posizioni di prima fila sui mercati internazionali, e l'esempio che hai fatto lo conferma.
Sì, poi deve essere messa in condizioni di farlo, e su questo chiudiamo, direi. Fabio, c'è questo pezzo di Luca Orlando che parte dalla prima pagina, che racconta come il settore delle macchine utensili, che è un'eccellenza italiana, è stato messo in notevoli difficoltà soprattutto nella prima parte dell'anno, nell'attesa di quel decreto attuativo Transizione 5.0 che doveva arrivare, noi eravamo là come nel deserto dei Tartari in attesa di questo decreto. Alla fine è arrivato, ma forse un po' tardi, no?
La famosa transizione 5.0, tu sei di origini romane, io no, mi verrebbe da dire, dai, la vogliamo fare questa transizione 5.0, vogliamo cercare di sveltire i tempi, ce n'è bisogno per il paese, l'intelligenza artificiale ormai è una realtà, bisogna che le imprese si attrezzino, e per attrezzarsi hanno bisogno anche di un aiuto nei finanziamenti degli investimenti che devono fare. E chiudo questa chiacchierata mattutina con di nuovo l'esortazione, e dai.
Benissimo, e noi ce lo teniamo da parte, come sai, conserviamo una serie di audio compromettenti di Fabio Tamburini. L'archivio, è l'archivio Lauricella quello, ce l'ha là.
L'ho detto apposta, certo. Ho messo il sedere davanti alle pedate, come si suol dire, e qui altro spunto
non male,
per
non male,
Lauricella.
Non male, non male. Caro Fabio, ci sentiamo giovedì prossimo, buona giornata, ciao.
Arrivederci a tutti.
Ciao.